Alberto Redi. No,
Ah,
hanno cambiato.
no, 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 no,
No, io comincio con una
lui
domanda e gli passo
mi
subito
dà
la
tu.
palla.
Mi prendono in giro.
Mi avevano detto di dirmi così, però fa
No,
niente.
no,
Ma
in
è
effetti
vero, è vero.
comincia effettivamente il professor Redi, però comincia sulla base di una, prendendo spunto da una domanda che io gli faccio. E cioè, allora, innanzitutto cominciamo a dire questo. Questo crocevia si svolgerà su due linee. Una è questa prima linea che parte dai problemi relativi alla fecondazione assistita e quindi tutte le implicazioni che ci sono sull'embrione. La seconda parte invece è sempre su un testamento, su un problema attualissimo che è quello del testamento biologico, nonché sull'eutanasia. Qual è la domanda che pongo al professor Redi? La domanda che pongo al professor Redi nasce dall'analisi di quelle sentenze della Corte Costituzionale di cui abbiamo parlato nel corso della prima sessione del crocevia che io ho coordinato, e cioè vi ricordate che ho parlato di quattro sentenze della Corte Costituzionale. Ora, a parte la sentenza sull'eterologa, che ha una certa importanza, ma che non è diretta sul problema che dobbiamo affrontare qua. Il problema grosso era quella della prima sentenza in particolare, e cioè quella che dichiara incostituzionale il limite dei tre embrioni al massimo che potevano essere predisposti,
Sì,
preparati, ecco,
impiantati.
impiantati, ma soprattutto era non solo impiantati, ma che al massimo potevano essere concepiti in un certo senso, possiamo dirlo così,
Sì.
salvo poi vedere come impiantarli, perché dovevano essere impiantati, a meno che la salute della donna non lo permettesse, eccetera. La domanda che io faccio è sempre questa. Questa legge nasce da una concezione sicuramente cattolica che ha influito tantissimo sull'impianto della legge stessa e che prevede il fatto che l'embrione sia già persona. Questo è quello che loro dichiarano fondamentalmente. Addirittura si risale, cioè non solo all'embrione, ma addirittura è già lo zigote che contiene tutto in potenza la persona che nascerà. Ecco. Allora, qual è il fondamento? La mia domanda è: qual è il fondamento di questa teoria? Che cosa possiamo dire in proposito? E soprattutto un problema, perché lo Stato si preoccupa di tutelare l'embrione fin da questo primo momento, se non addirittura in una fase precedente, cioè quella della formazione dello zigote, e come si concilia tutto questo con le 12 settimane dell'aborto? Perché ci sono un po' di problemi che nascono in tutta questa vicenda, c'è parecchia confusione. Se quella è una persona, e allora perché diamo fino a 12 settimane? E allora come nasce il problema delle 12 settimane? Perché 12 settimane e non 13 o non 11? Ecco, cioè tutti questi problemi che il giurista si pone. Poi io, quando ho parlato col professor Redi in uno scambio che abbiamo avuto tra mail quando stavo preparando il linguaggio in transito, gli ho detto, naturalmente parla come un bambino di 10 anni, perché? Perché io ho fatto un solo esame di biologia, il terzo anno di liceo scientifico, e quindi ho molta confusione da questo punto di
Nel
vista.
senso che te l'hanno dato a settembre.
No, nel senso che ho
Ah, no,
fatto, no,
sorpresa.
l'esame, vabbè, per modo di dire, cioè, diciamo avrò fatto due, tre, all'epoca c'erano i quadrimestri già, e quindi devo aver fatto due colloqui con l'insegnante di biologia, quindi. Di cui uno sicuramente era sul rene, questo me lo ricordo perché mi ha detto che non avevo capito molto, però sul resto, e poi vabbè qualcosa di chimica, ma ben poco insomma, ecco. Quindi queste sono le domande, passerei a ecco perché ti abbiamo tradito dicendo comincia il professor Redi, perché in effetti comincia lui, le mie sono
Sì,
soltanto domande.
c'è un po' di scattering, ma ancora di più con le immagini che ho preparato perché buttano lì dei temi. Però il punto che fa cornice è quello che tu dicevi ora, perché il giurista saggio si pone queste domande, ma il giurista che fa la norma e che se ne infischia e che traspone il suo legittimo pensiero in una norma, se ne è infischiato. e di fatto si è creato un ingorgo, è un ingorgo giuridico, non è una confusione di grandi sistemi di pensiero, sono dei pasticcioni che ne hanno la discrezionalità e traducono ciascuno, quando capita, le proprie idee anche in considerazione di interessi politici. Legge 40, basta pensare a Bruno Dalla Piccola e a Angelo Vescovi, l'uno presidente della Società Italiana di Genetica, l'altro, Angelo Vescovi penso che lo conoscano tutti, no? No, io sono buddista, però l'embrione, poi gli trovano gli embrioni nei freezer, vabbè, ok, volentieri, sì, procediamo così, corro con qualche... Però prima, perdonate, sono in déshabillé, perché sono partito con un freddo incredibile a Pavia, e qui invece è una riviera, per cui, punto, sì. Punto secondo, ma né dark, scura o nera, a me è sempre piaciuto di più e mi sarebbe piaciuto essere presente, però non ce la facciamo. Perché non Bleiche, tipo Deutschland, 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 Bleiche Mütter? Cioè, secondo me la madre è pallida, non nera o scura, però... Adesso mentre lo dicevi, ma quanto è più bello immaginare
le loro ragioni,
la propria madre pallida.
Pallida?
Sì, secondo me. Però chiedo
Venia. Per chi lavora sui campi afro.
No, va bene, immagino. È difficile.
Però
il riferimento alla figura della madre mi piace sempre di più, come l'alleato germanico la presenta. Va bene. La presenta come Deutschland, Deutschland. No, è un film bellissimo. Non so se l'avete visto, è un film bellissimo di c'è Fassbinder che fa Deutschland am Herbst e a un certo punto esce questa che credo sia una poesia bellissima. Per arrivare al nostro punto, io ho pensato nell'interagire con la norma, cioè quella di dire: ma ragazzi, guardate che forse dobbiamo riferirci oggi un po' alle conoscenze che abbiamo sul vivente, che fanno riferimento al genoma, cioè le conoscenze che traduciamo oggi in tutte gli aspetti di cos'è la vita, da dove viene, come non è, come la modifico e così via, che riverbera tutti i saperi. E a me viene spontaneo fare subito questa riflessione, se mi devo mettere fianco a fianco al leguleio, nel buon termine.
E cioè, garbugli,
cioè nel senso che tutto sommato le nostre norme sono decisamente universali, mentre sino ad oggi, ma io credo che come una Ferrari cambierà questo contesto, che come le corti e come viene regolata la norma siano espressioni nazionali come oggi, secondo me saranno travolte anche queste consuetudini, studi, storie da conoscenze. E però quello che mi piace allora è risalire a questo signore, perché sennò penso che manchi, se partiamo da Stuart Mill forse ci aiuta, e cioè se andiamo a vedere le sfere, perché quando tu parli di legge 40, come sta con la diritto all'aborto, cioè inevitabilmente si va alle quello che c'è di, è in inglese, scusate, perché l'ho impiegata, l'avevo un po' presentata anche outside, per cui me la sono ripresa vista la premura, però è facile da seguire, cioè quello che è la sfera d'azione della società distinta dall'individuo, cioè il rapporto libertà individuale e libertà. Adesso con i vaccini avete visto che pasticcio, chiaramente ce ne sono mille di casi. Siamo qui. Vado veloce su questo per arrivare. Certo, c'è questo discorso di consciousness, cioè di che diavolo, qual è la sfera mia. E ci sono questi aspetti che devono essere quelli che informano la buona etica, la mia libertà non deve essere danno alla tua, insomma mi sembra che il discorso di quest'uomo sia quanto mai. Però il problema è che ci sono appunto combinazioni di individui, quindi siamo in un contesto di società. Le assunzioni basiche sono sicuramente questa: libertà individuale verso società, individuale verso altri individui. E quali sono i casi che secondo me, qui era al momento in cui gli islandesi avevano venduto tutti i propri dati genetici alla società Genentech, non so se vi ricordate, e qui erano emersi subito dei problemi di questo tipo, di ingorgo giuridico, perché il mio dato genetico, quindi la mia, non è solo mio, è chiaro che dal mio dato genetico puoi capire dati molto importanti di mio figlio, puoi capire dati molto importanti di mio fratello, e quindi c'erano stati dei casi in cui alcuni avevano chiesto di uscire da quel database. C'era naturalmente il discorso di in che termini la società ha diritto a vendere tutti i 280.000 dati sanitari degli islandesi, però questo era a monte. E quindi le corti avevano dovuto incominciare a decidere, ma su quali basi? Cioè, io accolgo la tua richiesta di uscire o di non rivelare. Insomma, era un caso abbastanza pasticciato. Qui c'era la descrizione di vari casi, e uno di questi era sicuramente quello del fatto che questi dati di sanità erano contenuti nella banca dati del DNA. E quindi c'era anche un ulteriore discorso: in che termini i dati della banca del DNA possono essere impiegati. Cioè, li posso usare, le due famose strategie che avrete visto col caso della Gambirasio, quella bimba, sì. In quel caso entri nella banca e fai come la pesca che si fa nel mare per tirar su tutto, a strascico, resting nest, tiri su tutto. Oppure sulla scena tu hai modo di raccogliere una minima, e quella è il famoso dibattito di quanto DNA, ed è quando O.J. Simpson l'ha svangata di fatto, perché il discorso era quanto c'è di DNA, o ancora più facile il caso dell'Amanda Knox, che la quantità ritenuta utile per un discorso bayesiano probabilistico di quel frammento di sangue sul lucchetto del reggiseno potesse essere sufficiente o meno. Hai voglia se è sufficiente con la PCR, però chi di dovere può argomentare su discorsi probabilistici. Ecco, c'era tutto un pasticcio di questo tipo che doveva essere chiarito. E quindi qui c'erano dei casi da tragedia greca per chi è interessato. Non so se vi ricordate, quando io sono stato in commissione per la banca dati DNA ed ero in commissione con l'allora tenente colonnello Luciano Garofano. Non so se vi ricordate come il garante avesse fatto una scenata a Luciano Garofano, il quale all'epoca era il comandante dei RIS di Parma e aveva beccato quel ragazzo che stava facendo il militare e che aveva ucciso la vecchia prostituta, una prostituta di 60 anni. Questo ragazzo era stato beccato perché Luciano Garofano aveva convinto gli abitanti di un paesino nel Trentino, 300 abitanti, a presentarsi e a dare il DNA. Si è presentato il padre, e con la traccia del padre lui ha identificato, perché c'erano rimasti spermatozoi eccetera nel luogo del delitto, ha estratto il DNA, avendo il DNA del padre, e combaciava gli ha chiesto: ma lei ha un figlio? Sì, ho un figlio che è militare, 2 più 2 fa 4, era impermesso eccetera. Questa è una tragedia greca, perché tu metti in galera tuo figlio portando tu, insomma, c'erano tutte queste cose delle relazioni familiari. E io qui arrivavo a questa discussione, cioè a dire: oggi forse per uscire un po' da questi problemi di libertà individuale o meno, bisogna pensare che il tuo dato, tu singolo, sei comunque immerso in una relazione, in una ragnatela di conoscenze indirette, cioè come nel caso di questa famiglia allargata. Beh, in questo caso è evidente che io posso fare un pedigree e quindi è evidente che ciao, che vado a quello che era l'analisi delle relazioni di Madame de Pompadour. Cioè anche all'epoca io potevo risalire, perché avevo un'indicazione grafica esatta di genealogia e conoscevo. E beh, oggi è chiaro che col DNA ci sono tutti questi casi. In che termini? Quindi i principi di quel signore mi sembrano interessantissimi, ma in che termini? E qui si attacca con la serie di casi, ve li faccio correre. Cioè, ad esempio, Angelina Jolie fa il test di BRCA1, ha diritto a non dirlo, ha il dovere di dirlo, uno dei figli ha diritto di sapere, ha il diritto di non sapere, perché è lo stress a sapere se ha questa variante. Lei lo spiega molto bene che deve dirlo perché ha avuto la nonna,
sì,
la zia.
Sì. Ecco, perché lei aveva, mi pare, proprio si è fatta...
BRCA1, sì, ha fatto tutto, isterectomia, mastectomia, eccetera. Però da lì di nuovo, come si riverbera poi, le pubblicità, vieni, fai la mastectomia e non fare, tutti questi test diretti al consumatore, che sono test che in qualche modo entrano in quel discorso di Mill, cioè la mia madre prende il capello sul cuscino per vedere se io uso droghe o meno, e così via. E la banca dati DNA, cioè è chiaro che lì c'è un conflitto di libertà incredibili, perché è chiaro che ti permette di beccare facilmente un colpevole, ma il problema è anche che lì tu hai una quantità di dati.
Ti interrompo un secondo.
Certo.
Per raccontarvi un episodio, per spiegarvi anche un po' nel dettaglio tutte le ripercussioni che ci possono essere. Quando io feci la 3 giorni del militare, perché all'epoca, vabbè, i ragazzi di oggi non sanno che cos'è, ma insomma noi la sapevamo, a un certo punto ci presero le impronte digitali. E io tornai a casa e ne parlai con mio padre, il quale, da buon avvocato, si imbestialì in un modo incredibile, dicendo: è una cosa pericolosissima. Perché? Perché nel momento in cui loro hanno le impronte digitali e tu hai una relazione con una ragazza che poi viene uccisa da qualcun altro, in casa tu hai tutte le tue impronte digitali perché sei stato con lei comunque, e fanno presto ad imputarti indipendentemente dal fatto che tu, cioè il problema c'è, questo è sulle impronte digitali, figurati a maggior ragione sul problema degli spermatozoi piuttosto che una goccia
di sangue. Di Carlasco, è il caso di Carlasco, in casa tutte le tracce di questo ragazzo. Oggi tuo papà sarebbe tranquillo perché il dermatoglifo è nel cestino. Le impronte digitali servono giusto ora, perché il mio quarto telefonino funziona così, ma in ambito forense non lo... Il dermatoglifo sarebbe bellissimo da andare
a... parlando di 50 anni fa.
Sì, quasi. Sì, no, ma sarebbe bellissimo da andare a leggere come caso, perché è introdotto, fatto bellissimo, dagli inglesi in India e poi gli argentini, i quali, sono preparatissimo, i quali decidono che è costosissimo l'impianto lombrosiano, misurare tutti i dati per avere cartelle identificative. È chiaro che quando hai 1,5 miliardi di sudditi, la cosa più semplice, tant'è che non è mai stato introdotto in Inghilterra, sia chiaro, è stato quello di identificare coi dermatoglifi. E da lì l'Argentina, per delle ragioni diverse, però non viene impiegato mai, se non quando a qualcuno viene in mente che forse può essere una utile traccia genetica. Ora, se andate a fare la statistica delle impronte genetiche, cioè, è da buttare nel... Non la impiega più nessuno in ambito forense, perché un buon avvocato la smonta in un momento. Da come viene lasciata la puoi riportare, da come viene deformata una quantità di...
Sì, ma
Bellissimo comunque questo aspetto, sono di profilo storico.
Quando ci fu la strage di Madrid nel 2003?
Sì, questo è il caso chiaro per cui è finito nel cestino, perché hanno beccato quel poveretto che nel contempo stava... Vi ricordate alla stazione di Moncloa?
Sì, okay. Atocha.
Atocha, bellissimo questo.
E questo, niente, a un certo punto riesco a identificare una traccia di DNA, risale a un avvocato che stava negli Stati Uniti, sì, che aveva un'unica colpa, di essere islamico.
Sì.
E morale, bellissimo, quella traccia. Poi in realtà quando gli americani hanno telefonato in Spagna per dire abbiamo il colpevole, in Spagna no, anche noi abbiamo il colpevole.
Sì, bellissima.
Perché
questa,
insomma, c'era stata una, è un'ipotesi rarissima, ma
sì, però è proprio è bella da seguire. E qui poi c'è quello, naturalmente, come potete immaginare, sui neonati. Dobbiamo discutere di questo. Si devono mettere a confronto, secondo me, i costi e i benefici, perché credo che la filosofia del diritto scanchigni un po', cioè abbia difficoltà a dire sì, facciamole, no, non facciamole, facciamole solo per quelli nati in provetta, facciamole, tra l'altro un'ingiustizia incredibile, quelli nati in provetta ce l'hanno. E quindi ecco, ci sono discussioni che non finiscono più, they got my DNA, ma ormai, cioè, ci sono compagnie che hanno delle perdite intorno ai centinaia e centinaia e centinaia di milioni di euro, ma che sono capitalizzate miliardi. La spiegazione è presto fatta. Hanno tutti i dati, per cui hanno una capitalizzazione in borsa di miliardi, anche se poi lavorano con perdite di centinaia e centinaia di milioni. Mi riferisco proprio a questi. E perché saranno di fatto tutti i dati contenuti qui dentro: quando corri, quando mangi, quando dormi, cosa fai, cosa non fai, se hai deciso di curarti, di andare da una parte o dall'altra, che hanno un valore incredibile.
E saranno nel telefonino in che senso?
Sono già nella buona parte nel telefonino, ora stanno prendendo un piede incredibile, perché tutti fanno dimisurarsi, perché è un aiuto incredibile. Una serie di valore pressorio, l'extrasistole, cioè tutte queste cose. Ma loro hanno già investito molto in questo wireless health. Quindi sì, assolutamente, cioè fatti pagare caro, cioè assolutamente. E naturalmente è il problema della genetic report card, chi è a favore, chi è contrario, parliamone. Che cosa ci puoi fare? Certo, la tua padrone di lavoro può stigmatizzarti e mandarti a casa, la tua assicurazione può darti o non darti, e c'è un problema ovviamente che il diritto dovrebbe risolvere, che si riverbera in economia in maniera potentissima, perché chiaramente le polizze sono poi calibrate su queste, cioè c'è tutto un riverberarsi incredibile. L'uso certamente per beccare il colpevole, però non dimenticatevi l'uso per scagionare l'innocente. Ci sono ormai due siti negli States molto grandi, molto importanti, che sono riusciti a far liberare più di 200 persone ingiustamente accusate grazie al discorso del... questo invece è un caso di beccare un colpevole dopo tantissimi anni, è stato uno dei casi più... il problema adesso è in che termini l'ambito forense impiega questi... È il caso di aggiornarsi, il DNA stesso risulta ormai quasi come il dermatoglifo, non del tutto, ma ci siamo, perché ormai può avere impronte ancora più specifiche a partire non solo dal tracciato di DNA, ma da quello che è legato al mondo DNA, i microRNA, le varianti, gli SNPs, sono tutti aspetti tecnici di quello che una volta era il semplice tracciato che potevate fare per decidere la familiarità. Quindi il sudore che lascio nel passamontagna mi permette 100.000 volte di essere più preciso rispetto al fatto se becco un frammento, insomma, sono dettagli tecnici. Questi sono i discorsi utili anche a smontare il discorso razza, le varianti SNP, sono i single nucleotide polymorphism, nella catena di basi nucleotidi che stiamo parlando di centinaia di miliardi, basta una variante e la si può beccare. È importante perché da questo è possibile risalire a fare una ricostruzione fenotipica, e questa è una buona rivoluzione. Cioè, nel senso, non ho più bisogno di chiedere al testimone oculare dimmi com'è e rifaccio. Si arriva a dei tratti fenotipici molto importanti a partire, e quindi c'è tutto il business, non so se qualcuno di voi l'ha fatto, costa sui $10 di ricostruire la propria ancestralità.
Io degli amici l'hanno fatto.
Sì, si pagano $10, gli dici due cose, gli dai un... e viene fuori che naturalmente tutti arrivano dal Corno d'Africa, è chiaro, è business. Il discorso dei vaccini varrebbe la pena di discuterlo, perché non può essere che il ministro dell'istruzione dica no, e deve intervenire giustamente, secondo me, la Corte Costituzionale a dire ma prima c'è la salute, poi c'è l'istruzione, cioè adesso boh, bisogna parlarne, bisogna discuterne, però è chiaro che il caso dei vaccini è veramente una cosa fuori di testa per tutti quanti, basato su un falso. Quindi quando tu dici io non so di biologia, ma tu sei una persona splendida perché dici il mio sapere è questo, chiedo. Ci sono tuoi colleghi che fanno i magistrati, questo magistrato a Barletta fece la sentenza 2 anni fa che diceva c'è un lavoro, quello di Whitefield, che dice che ti viene l'autismo se fai l'esavalente. Cioè, lavoro ritrattato da 30 anni, quindi dico, ma perché in quel caso il magistrato non viene licenziato? Sarebbe una cosa interessante. L'embrione persona. Qui siamo al dramma. Io sono finito nella commissione che doveva decidere cosa fare degli embrioni crio conservati, l'ho raccontato già nel discorso, ok, e questa sottosegretario, ho capito che andavo a fare la foglia di fico, perché il primo giorno a Roma al ministero tuoi colleghi con anche eminenti bioeticisti e dicono no, ma è semplice, adottiamo la legislazione di abbandono del minore, quindi addirittura l'embrione crio conservato è un minore abbandonato. Naturalmente io ho fatto una relazione di minoranza in cui ho spiegato un po' le cose che avete in archivio o se avete piacere di vedere, con Manuela abbiamo scritto qualcosina, e però ci sono dei riflessi che vanno ancora più lontani, cioè ad esempio questo giudice di fatto non permette di curare il Parkinson perché dice una staminale embrionale umana è un embrione umano e addirittura qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione. Cioè uno si chiede, ma cioè tu legittimamente, personalmente puoi credere in quello che vuoi, ma con quale strumento lo traduci in una norma? Cioè deve essere dichiarato alla società anche qual è lo strumento che tu impieghi per dire io ho una evidenza e la traduco in una norma. Questo è un delirio, cioè non c'è libro di testo che possa sostenere un'idiozia del genere. Vi ricordate quando ne abbiamo parlato? Su 100 fecondazioni in un weekend a Venezia, alla Biennale, ora che inizia, con tutto quell'investimento di cene, fiori, eccetera, su quei 100, cioè... più di 80 sono persi, è una mestruazione in ritardo, è un impianto fallito, è un... quindi voglio dire, santa pazienza, ma su che base? Di quel 20% circa che resta, guardate che il baby in braccio è 3-4%, quindi su 100 concepimenti il bimbo in braccio, se tutto fila liscio, è 3-4 casi. E non tutti, cioè anche con patologie. Quindi come fai a dichiarare una cosa del genere? Ma poi è offensivo, vi ricordate che avevamo ricordato questo aspetto? Chi è nato con l'ICSI, con una tecnica di fecondazione assistita, non è passato dalla fecondazione, ma diavolo, ma è qui con noi, è una persona. Poi il concetto di persona, anche là, ho dovuto ricordare quel poco che so, la persona... in biologia non esiste, ragazzi, cioè dico, ma il lucido da scarpe avete fumato qui a Roma? Cioè, ma no, E lì è venuto subito il bisticcio con il grande bioeticista, che però poi mi ha dato una copia del suo libro con dedica.
Sì. Caro amico, caro amico.
Cioè, non esiste, no, la persona, il teatro greco-romano per i cattolici, la Trinità, cioè, e qui è, ma poi c'è la partenogenesi mescolata, e però questa sentenza ha costretto questo amico Brass Oliver a Bonn a non dare le cellule per trattare il Parkinson dopo che la sperimentazione è stata fatta. E quindi sono aspetti, Habermas era intervenuto dando ragione naturalmente a tutti questi signori, perché parlava molto con Schönborn, il vescovo di Vienna, lui parlava molto con Ratzinger, e qui è improponibile letteralmente quello che scrive. Chiudete questi laboratori, perché questi fuori di testa dei biologi mescolano quello che è indisponibile. Indisponibile, avete visto l'altro giorno su Repubblica la Elena Dusi che insiste a fare questi show, è brava, però ha ordinato per posta, quando abbiamo parlato di biologia sintetica, ha ordinato per posta il kit e si è fatta lei in casa, usando la stufettina eccetera, l'escherichia resistente alla streptomicina. Cioè, voglio dire, quando tu ormai hai questa situazione, ma di cosa stiamo parlando? I biologi mescolano.
Ma non lo sapevo questa cosa di Elena Dusi, che di cosa ha fatto, non ho capito.
È una giornalista di Repubblica.
Perché la leggo, però questo qui che mi stai dicendo non
l'altro capito. Giorno ha fatto una prova, ha ordinato da J5, l'avevamo fatto vedere, un kit per $243, dove c'è dentro tutto, il DNA mutato, la sequenza CRISP, la proteina Cas9, cioè il taglia e cuci che serve per sostituire un pezzo di DNA in Escherichia coli, sostituirlo con un altro pezzo che è sensibile all'antibiotico, streptomicina, sostituirlo con un pezzo che conferisce resistenza all'antibiotico, come esempio di tutto quello che puoi fare in cantina, no? Problema di pagare o non pagare. Cioè, cosa dice il diritto, la filosofia? Il caso estremo l'avevamo visto, Baltimora, Manuela non resiste, ogni volta che si arriva qui mi fa mettere il downtown di Baltimora. Henrietta Lacks, c'è il libro bellissimo, magari l'avete letto, muore di tumore alla cervice, viene visitata in cantina perché c'è segregazione razziale. Il campione viene mantenuto, sono le cellule ILA che usiamo per fare esercitazioni, ci hanno fatto i miliardi, nessuno ha preso una lira, i parenti si sono un po' seccati. Le uova delle signore qui in sala, le paghiamo, ce le regalate, ve le tenete? Ci sono diverse opzioni, questo però va discusso, perché... Adesso c'è molto di dibattito a Trento, che apre il Festival del diritto e dell'economia. C'è molto di dibattito con Michael Marmot sulla compravendita di reni. Però, insomma, al di là dell'organo, ho Genesis Boutique, è quello che vi dicevo, ci sono i vestiti. A Manhattan si possono comprare legalmente. Fuori Manhattan dovete trovare una ragazza che non lo dica, perché tutti gli altri hanno legislazioni che proibiscono. Però a Manhattan ci sono le pubblicità anche nel tube, dappertutto. Donatrici di uova, $3,000-4,000 oppure $25,000 se trovi uno fuori di testa che vuole una ragazza con gli occhi biondi, giovane, col master. Che cosa fare con queste, sì, no, cose da pazzi, 25.000 però deve essere, vedete, giovane, avere il master, avere, e questo è un determinista genetico, è un cretino, però dico, perché non ha capito la genetica, no? Anche la ragazza filippina ha delle ottime ociti, la fecondazione, sì, no, voglio dire, qualunque ragazza ha degli ottimi ociti. No, Manuela non la pensa così, perché c'è il discorso dell'ovocita buono, vabbè, però tra maschi possiamo dirci. La fecondazione in vitro c'è il discorso, se posso impiegarla alla faccia di quelli che raccontano queste sciocchezze, eviteresti le patologie mitocondriali. Qual è il senso di dire no? Cioè, perché fare una legge, come abbiamo in Italia, come abbiamo in altri paesi, che proibisce, se tu hai un authority che controlla che le due ragazze si regalano e non si fanno pagare? L'unico paese che ha regolamentato veramente molto 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 bene questo è il Regno Unito, però c'è stata una pressione delle lobby fortissima dei malati, che sono patologie devastanti, sono 54 patologie, e il bimbo finisce in carrozzella e a 3-4 anni muore, cioè, quindi c'è un problema. Anche lì le norme sono sparse, perché poi c'è sempre l'economia dietro che ci si inzufola, no? In Belgio e in Olanda, non riuscendo a far passare che, come in UK, la Human Embryology Fertility Authority controlla che non si pagano le due ragazze, dice sì, lì non è passata come da noi, e però le compagnie che fanno soldini se ne infischiano della norma e del nostro discorso, perché è uscito subito. Ma se hai questi problemi con il tuo cita che ha il mitocondrio sballato, vieni da noi, inseriamo nel tuo ocita una quantità di citoplasma che non finisce più, non si sa bene preso come e dove, e facciamo il reinforcement. Non va bene, perché ci sono tutti dei problemi. La clonazione umana, perché proibirla? È sempre la stessa tecnica, però c'è una tecnica e ci sono tanti prodotti, tutte le leggi fanno riferimento alla tecnica. Noi è fatto divieto l'impiego delle tecniche di trasferimento nucleare perché direttamente o indirettamente finalizzate alla clonazione umana. Ma no, puoi fare anche la sostituzione dei mitocondri, puoi fare mille altre cose, ma anche clonazione umana, perché no? Un no potrebbe essere perché le cellule le devi prendere da chi le vende, sarà sempre la povera nigeriana o la povera... Questo è quello che si diceva, è CRISPR-Cas9, è l'editing, la metafora è l'editing del testo scritto, no? Con questa tecnica costa pochissimo, forse ne avevamo parlato anche, non mi ricordo più bene, sono queste due biologhe bravissime, Jennifer Doudna e Manuel Charpentier. Una ora a un istituto intero, mezza Berlino, le è stata dedicata, l'altra è in un altro istituto, negli States, a Stanford. Hanno trovato che i batteri hanno una capacità incredibile di far fuori i virus, cioè tutti i batteriofagi, tutti i virus batteriofagi si beccano uno schiaffo alla faccia nostra dal batterio, perché il batterio è in grado di ricordarsi chi lo ha invaso e lo ha infettato. Fantastico! Cioè è in grado, viene infettato dal virus. Il virus, per, come sapete, si integra, perché non ha una sua macchina, per replicarsi. Il batterio lo integra, si replica, ma ha una proteina che si chiama Cas9, lascio perdere, CRISPR Associated ok, che taglia tutto il DNA virale e lo butta via, ma trattiene un pezzo in modo tale che alla seconda infezione si ricorda che è una immunità adattativa e fa partire subito una risposta prima della duplicazione. Ora questo sistema le due biologhe lo hanno tirato fuori, hanno fatto la sciocchezza di non andare a brevettarlo, il loro dottorando, ed è lì dove mi hanno corretto perché ho detto il cinesino e mi è stato detto in radio che non è politically correct, ma era affettuoso perché lo conosco. Il cinesino invece, qui lo possiamo dire, è corso a brevettarlo con dietro però l'intero MIT di Boston e in particolare George Church, CHURC. Secondo me è un signore che in qualche modo avrete già incontrato, magari senza saperlo. Numero uno è il papà dei vegani. Questa è una cosa singolare, è un biologo stranissimo che ha questa fissa, ma ha fatto delle cose molto importanti, che ha sostenuto subito il cinesino. e quindi gli ha messo dietro di fatto il vetro. Per cui la guerra ora è di avvocati che guadagnano miliardi, miliardi, perché qui il brevetto vale miliardi e miliardi. Però insomma si può usare, quindi possiamo fare chiaramente, perché no, di andare a eliminare qualcosa di negativo? Cioè bisognerebbe discutere nel quadro, secondo me, di mil, e cioè non può essere solo per chi ha la carta di credito, perché ci sono conflitti poi sociali non da poco. La tecnica può essere usata, ma sono tutte tecniche duali. Può essere usata e qualcuno può essere d'accordo, qualcuno no, per avere volutamente un bimbo sordomuto. È quello ottenuto dalla Duchesneau e dal McCulloch negli States, perché un articolo della Costituzione americana protegge le minorità e le protegge dichiarando che devono avere una loro cultura e quindi un linguaggio, eccetera, eccetera. Ora, siccome il movimento omosessuale delle sordomute omosessuali americano è un'associazione e hanno un loro linguaggio, è solo loro, insomma è una minority, e quindi il giudice non ha potuto fare altro che dire ok, avete diritto a selezionare l'embrione, ci sono marcatori per sordità eccetera, per cui il bimbo è nato femmina sordomuto. È chiaro che questo allontana, no? Questo era un altro aspetto che mi interessava, perché sull'eutanasia non so se hai visto che penso sì, Zatti ha fatto abbiamo fatto un documento.
Roberto, un istante solo. Sull'eutanasia, visto che appunto sì, ho aspettato, mi sono dimenticata prima di dire che tra i materiali bibliografici di riferimento c'è un contributo importante di Riccardo Ponte pubblicato su Noema 3 2012, ricerche nella sezione etica e diritto, che si chiama Per l'eutanasia, note minime sul diritto a decidere della vita e della salute. Lo linkeremo in archivio, tenete conto che è un contributo di alcuni anni fa che molto chiaro secondo me di Riccardo Ponte, che tra l'altro mostra anche un po' il percorso, no, da cui viene Riccardo nel presente, nelle questioni che ha posto qui, yes, ad esempio nel linguaggio in trans.
Yes. E varrebbe la pena, se sei d'accordo, di avere modo di linkare anche con quello di Zatti, Un diritto gentile, è il gruppo che diciamo aggiorna, nel senso che ha preso spunto dalle sentenze Aurora e dal testo discusso per quel povero DJ che è andato, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un aggiornamento, ecco. A me sarebbe piaciuto però considerare anche il fatto della legge belga che estende ai minori, perché questo è un altro aspetto piuttosto singolare, perché chiama in causa chi ha patria potestà, chi non ha, eccetera, eccetera. Questo è molto bello. Credo che il grosso lo venga a costituire poi le neuroscienze, che dimmi tu, confortami, secondo me è anche un po' un pallone gonfiato ormai, cioè non se ne può più di neuroscienze. Se guardate le pubblicazioni, cioè una volta c'erano 3-4 lavori, adesso è migliaia, migliaia, migliaia. Da lì tirar fuori. Le antropomorfe devono essere escluse dall'opportunità della sperimentazione animale perché hanno lo statuto di
embrione.
Beh, di personhood, sì. Alcune legislazioni l'hanno fatto. In Spagna non potete neanche chiedere di arruolare uno scimpanzé. Non so, forse un po'. Il discorso nell'ambito di come la biologia travolge anche le pratiche, le norme, cioè l'opportunità della testimonianza orale verso, insomma, quando si dimostra che le tue memorie sono assolutamente campate per aria, ci sono dati, il brain mapping, che per fortuna ora si sta tornando indietro, perché l'Unione Europea ha investito centinaia di milioni di euro per questo progetto. Adesso io mi incavolo sempre con il costo dei progetti dei fisici, però onestamente questo è, gli americani sono partiti molto più avanti, ne hanno buttati molti di più, sono tornati indietro di corsa, cioè non cioè c'è poco, e se si pensa di usare quel poco per impianti militari o opportunità mediche e in ambito giurisprudenziale siamo freschi. Ci sono fior di lavori che mettono in campo tutte quali sono le implicazioni una volta che sei davanti a... Qui ve ne ho segnati alcuni, se poi avete piacere di andarli a leggere, però sono tutti basati su delle cose, francamente, cioè di andare a vedere, di far vedere a un giudice. C'è stata una sentenza qui da noi, serial stupratore ha avuto lo sconto di 2 anni nella pena, il caso di Udine, perché anche qui il magistrato se l'è bevuta, che quando costui è particolarmente stressato, messo in certe condizioni, si accendono o si spengono alcune parti, per cui qual è il suo grado di responsabilità? Cioè, sinceramente, neurocriminologi mi sembra... Mentre l'aspetto più, secondo me, rischioso nell'ambito delle libertà, perché io arriverei sempre poi a discutere lì il discorso diritto-biologia, è quello della predizione e della prevenzione. Ci sono ormai contesti, ci sono stati film addirittura con Tom Cruise, le evidenze però, se andate a leggere, sono veramente deboli, debolissime. Ci sono già macchine prodotte dalla Siemens, per cui c'è poi tutto l'interesse a impiegarle. Alcuni giudici si bevono che il tuo free will è influenzato e quindi ci sono casi. Questo è stato condannato a morte, questo signore, ma l'avvocato, un grande studio peraltro, è riuscito a ottenere che non venisse condannato a morte, cioè la pena fosse sospesa, perché ha dimostrato che c'era una parte del... facendogli vedere delle sezioni con dei colorini, a me sembra un po' fuori di testa. Quello che si può fare nella ricostruzione e nelle inserzioni di memorie, forse questo va discusso, perché può essere pericoloso se posso essere soggetto a... non è fantascienza, sono cose che si possono fare, quindi forse è il caso di discuterne. Si può partire con l'assunzione di molecole, ma si può fare quello che viene impiegato ed è stato impiegato ampiamente per le ragazze violentate nel corso della guerra jugoslava, di cancellare dei segmenti di memoria. Ci sono farmaci che lo fanno, sono i post-traumatic stress drugs, è usato per alcuni contesti di militari particolarmente scioccati.
Come fai a cancellare quella?
Sono sostanze, più che quell'episodio, perché lì vai su condizionamenti operativi. Questa è una molecola, letteralmente, che va a colpire un tratto specifico, per cui è chiaro che cancella, sì, quella serie di eventi, ma anche del correlato, va da sé. Però ce n'è, non dimenticatevi che oggi le molecole le puoi disegnare, cioè il chimico non ci mette più 20 anni a tirar fuori, si mette al computer, ne ottiene 5.000 in mezz'ora e dopodiché chiede al biologo, al farmacologo, eccetera, di farne la sperimentazione. Beh, classico è il caso dell'eroina, no? Quindi il discorso è, se il tuo free will, ecco, è ingabbiato non tanto dai contesti sociali, culturali.
Lo traduciamo libero arbitrio?
Sì, sì, libero arbitrio, certo. Il suggerimento dei biologi è sempre stato questo, e qui andrei adesso a vedere in specifico i casi che vogliamo, dall'embrione, eccetera, e cioè che va usato un ragionamento probabilistico a posteriori, cioè un ragionamento bayesiano, altrimenti non è fattibile. Ci sono dei casi molto belli messi in campo da queste associazioni che fanno vedere come tu possa avere falsi positivi, insomma tutta una serie di ragionamenti che devi fare, ma usando le probabilità, la statistica, è lì, per cui dal dermatoglifo a non va bene, ecco. Noi abbiamo fatto a Pavia, come sapete, questo tentativo per 12 anni di fare nell'ambito delle attività del CSM la formazione permanente, far sì che dei magistrati venissero a fare sul serio e non a parlare, cioè non so, gli si insegnava una PCR eccetera. Il sito è questo, se avete piacere c'è una quantità di materiale incredibile in italiano, in inglese, è questo lì sotto, lo trovate. L'abbiamo arricchito l'altro giorno di una sezione sui casi e lì c'è quello di cui ora possiamo parlare, perché ci sono, come vedi, è costruito in questa maniera, si può interrogarlo in molti modi, c'è il caso, qui abbiamo messo naturalmente Stamina ed altri, sì, perché vabbè, c'era molto di materiale, però c'è anche un discorso di fecondazione assistita, eccetera, l'eutanasia naturalmente, dove anche con la Fondazione Veronesi abbiamo fatto un documento interessante, se avete piacere di andare a leggere, e poi qui vedi lo puoi interrogare per cercare di capire come il diritto, in che termini, in che base, come ha seguito delle conoscenze di tipo biologico, cioè quanto l'uomo del diritto che ci piace, cioè come sei tu, chiede e dice io non so ma vado a, e non invece traduce in norma. Abbiamo messo questo di Xylella perché è un caso molto bello, uno dei pochi dei documenti dei Lincei, Carlo, che sono stati considerati, tutti gli altri sono nei cassetti come ben sai, è quello degli ulivi giù, lo conoscete. Le cose assurde, ad esempio nel caso Englaro, questo a te è stranoto, magari è meno, cioè di come ci siano contrapposizioni a volte nelle sentenze, no? Insomma, questo è un po' di scuola, diciamo, no? Ora lo stiamo arricchendo. Ho portato con me qualche volumetto di quello che abbiamo fatto, che lascio copia a Mecri, però qualche doppio ce l'ho per chi ha interesse, e questo è l'indirizzo, se avete piacere, è UNIP, se andate sul sito dell'Università di Pavia e cercate centri interdipartimentali, troverete il centro interdipartimentale per legge, scienza, nuove tecnologie, e c'è un po' tutto questo, c'è un sacco di materiale. Sul caso specifico che tu ricordavi ora, io ho piacere se vogliamo approfondire questo, perché noi una proposta forte con Manuela l'abbiamo fatta, quella per rispondere alla tua domanda, sono andato un po' lungo ma ci arrivo, cioè, secondo me dovrebbe essere, poiché è una convenzione stabilire, perché non esiste su nessun testo che tu possa decidere quando sei davanti o quando non c'è più, è una convenzione, si stabilisce discutendo tra di noi, è evidente che ce ne possono essere mille e mille possono essere adattate, io non so, credo che il diritto canonico addirittura non prevedesse neppure tutta questa discussione, perché sino a che il crapone non era fuori dalla vagina non poteva essere battezzato, venga seppellito con la madre. Quindi voglio dire, addirittura a uno stadio fetale molto avanzato non era neppure considerato. Cioè l'embrione è diventato veramente una battaglia politica. E quindi se vai a vedere c'è il ventaglio, c'è chi decide di basarsi sulle caratteristiche del sistema nervoso. La prima volta che registro un'onda Q, eccetera, eccetera, c'è chi decide di basarsi su il respiro. La prima volta che sono in grado di verificare che nel mesoderma le due sacche polmonari già danno luogo agli alveoli e quindi c'è chi decide che si sia formato una qualche struttura, chi, però sono tutte convenzioni, una vale l'altra. Con Manuela abbiamo detto, ok, conosciamo a livello di genoma quali sono i master che regolano la formazione dell'embrione, andiamo a prendere il momento in cui il nuovo genoma è padrone del suo destino. Cioè, qual è il momento in cui quell'unicum che non è mai apparso sul pianeta, perché nella ricombinazione genetica, nella riproduzione sessuata, il tuo genoma non è mai apparso sul pianeta in precedenza, e anche quello dei gemelli è questionabile per via degli aspetti di epigenetica, chiusa la parentesi. Quindi è veramente un unicum. Allora, quell'unicum quando si manifesta? Nell'uomo, perché poi cambia anche nei mammiferi, è intorno alla transizione 2-4, per altri è 4-8, blastomeri. Vuol dire prima settimana, quindi vuol dire che ha lasciato le tube di Falloppio, ha incontrato lo spermatozoo, c'è stata fecondazione, c'è stata la prima divisione, 2 cellule, la seconda divisione, 4, sta per accadere la terza divisione che andrà a 8 lenti, 6-8. Quindi perché non prendere questo? È veramente l'universale kantiano. Perché non ha fallace, perché tutte le altre proposizioni sono soggette a fallace, mentre questa no, perché nella riproduzione sessuata è il momento veramente che mette d'accordo tutti, vegetali, animali, tutti i ranghi sistematici degli animali, a partire dai protozoi ad arrivare all'uomo. Cioè è il momento della transizione materno-zigotica. Cioè a dire, tutto quello che la madre ha buttato nell'uovo è impiegato per regolare queste prime fasi. A quel punto fionda in utero, a quel momento, quando diventa lui padrone dell'espressione genica sua, e sarà il momento di inizio della seconda settimana, quando si appiccica all'epitelio e incomincia a sbaffarsi l'epitelio per impiantarsi. Questo metterebbe d'accordo tutti. È chiaro che chi ritiene quelle piccole cellule un puntolino di cellule qualunque non è d'accordo, perché dice no, è troppo precoce. È chiaro che il cattolico che ti dice ma no, è nel momento della fecondazione, dice no, è troppo tardivo. Ma in realtà è un compromesso, ma basato sull'unico elemento biologico che puoi dire è il minimo comune denominatore di...
Cioè la formazione del genoma.
Il genoma è formato nel momento in cui si fonde spermatozoo e oocita.
Quindi,
anfimissi...
Quindi siamo allo zigote.
Sei allo zigote. Ma lo zigote in quel momento è regolato da tutti i determinanti materni. È quello che la madre durante l'oogenesi ha buttato nel citoplasma per permettere allo zigote di svilupparsi sino al momento in cui si accende il suo genoma. Ma il suo genoma si accende molto in là, perché all'inizio devi cancellare la memoria epigenetica della componente maschile, cancellare la memoria epigenetica della componente femminile, cioè cancellare tutte, in termini tecnici, i gruppi metilici sulle isole CpG, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché però devi rimpiantare, cioè, sono aspetti tecnici, questa memoria, e questo accade nelle prime fasi. Le cellule germinali poi saranno esentate, la parte somatica è imprintata, però tu hai un momento in cui puoi dire sono dinanzi a un nuovo individuo.
E questo ci vogliono 36 ore, detto?
Sul numero di ore, diciamo magari un po' di più, vai sulle 3 giorni, 4 giorni. Però il numero di cellule è un buon cronometro.
Allora, però,
4 blastomeri.
Ecco, quindi però qui si pone un problema. Perché da un certo punto di vista il problema della distruzione degli embrioni crioconservati è già superata con questa protesi. Cioè nel senso che lì non c'è ancora assolutamente nessuna...
No, lì lo sono, perché l'embrione viene... Allora, lì dipende da quale banca consideriamo. C'è chi congela al momento della fecondazione e fa di aspettare le prime divisioni per vedere se si divide, perché se ho fecondato e non si divide ma io l'ho messo in banca, c'è chi aspetta che sia una morula, cioè molto in là, per cui lì chiaramente tu hai un nuovo individuo. Però io questo aspetto che tu stai ponendo, che è centrale, lo porrei alto nella riflessione e direi, ma è chiaro che è un qualcosa di vivo dinanzi a noi, rispettiamolo, facciamolo partecipare, considerando che il suo destino è il lavandino, il cestino, facciamolo partecipare come cellula alla vita degli altri, come nel caso della donazione di organi. Perché il problema è chi paga, chi paga, perché nel pomeriggio di quel primo incontro, l'adozione della legislazione di minore, nel pomeriggio un altro furbo dice, no, però potremmo decidere di farli adottare. E tu dici, ma sei in ipoglicemia? Come dice Crozza, di sei un indigente neuronale? Cioè, qual è il problema? Cioè, ma come facciamoli adottare? Quando questo signore, un fascistone, Gasparri, fece la proposizione per risolvere il problema, li faremo adottare, cioè non sapendo di cosa parli, cioè, dico, ma chiedi prima al ministero quanti sono stati adottati l'anno scorso. Cioè, ne vengono adottati intorno ai 2-3, non sono mai stati adottati per anno più di 3. Però capite,
ma per adozione in questo caso che cosa intendiamo?
Una signora che si rivolge a,
perché dice datemi quell'embrione.
Sono disponibile, io non ne ho un embrione.
Il che significa comunque siamo di fronte a una sorta di eterologa che è stato reperito.
Ma non ci piove, ma altro che. Ma il discorso è, cioè, è ancora più in là, nel senso, non voglio neanche discutere di questo alto problema, è eterologa, non è eterologa. Io discuto che cosa do a quella signora, cosa tiro fuori da quello fresco di giornata, quello che era lì da 10 anni, cioè sono ingorghi che si vengono a creare proprio per questa cosa assurda, ma non dai nessuno di quelli, li dai alla ricerca che li trasforma in staminali, cioè questo è un rispetto. Guardate che il cardinale Tonini in commissione Dulbecco mi aveva dato ragione su questo, cioè tanto per dirla. Cioè diceva, ma certo, bisogna trovare un compromesso. Invece Ratzinger, molto dopo, fu durissimo. Il danno è stato compiuto, non è emendabile, fine. Ma no, non può essere così. Se c'è un discorso che dobbiamo fare di responsabilità, che è fondamentale in un dibattito filosofico, a mio giudizio, cioè qual è la responsabilità che hai dinanzi a quegli eventi biologici che hai creato? Ce l'abbiamo, che noi si pensi in un modo o nell'altro, io mi sento responsabile per quegli embrioni, anche se per me, sinceramente, per me personalmente, sono un puntolino di cellule messe in freezer, però capisco, però allora ti dico, ne sono responsabile socialmente, ecco il discorso che mi piace un sacco di quel vecchietto, usciamone, rispettiamoli, impieghiamoli. Perché sennò non ne esci, non hai modo di... l'eterologa, ma anche lì, ma è possibile che noi si debba dar retta a un signore che pensa che sia un'orgia in provetta? Vi ricordate? Bruno Dalla Piccola, ragazzi, il presidente della Società Italiana di Genetica, è il direttore scientifico del Bambin Gesù. Un'orgia in provetta, ma Bruno, ostrega, perché poi anche un amico diventa antipatico, digli, ma no, dai, ma vai a vedere cosa succede. Le signore, l'eterologa la fanno, cioè il garante della privacy bloccò tutti i progetti, ve lo ricordate? Tutti i progetti europei, perché era venuto fuori che non ci tornavano i conti. E allora, cioè, c'era tutto il progetto dei grandi vecchi in Sardegna, tutto il progetto delle patologie mitocondriali, e a un certo punto ci si rese conto che non tornavano i conti, per cui incominciarono le
i conti, deve essere chiaro, sì.
E non tornavano i conti tra i valori di DNA che avevamo, i pattern, i fingerprint dei DNA, tra il campione che ci veniva dato e quello che analizzavamo, per cui di necessità è partita la serie di interview. Chiamavi la signora e dicevi, signora, dunque qui ci sono, beh, è il caso del dramma lì della Yara Gambirasio, di quella signora che ha dovuto ammettere che aveva fatto l'eterologa, no?
Ma ho capito l'eterologo, in che senso? E invece arrivo tardi, tu sei critico.
No, no, quindi, no. Cioè lì il discorso era, signora, cioè in che termini, qui non collima, suo figlio presenta delle bande che non sono quelle del marito, cioè dovevi arrivare. E la signora alla fine, anche solo stando zitta, è venuto fuori che un valore tra il 12 e il 13% dei secondogeniti
a livello... Io non assomiglio né mio padre né mia madre.
No, no, 12-13% dei secondogeniti a livello europeo la signora aveva fatto l'eterologa senza dirlo a nessuno.
Capito?
No, però capisci che se tu invece in una norma metti che sanzioni l'eterologa, ma qual è il senso se è l'unico modo per arrivare a riprodurre? A riprodurre.
Peccato che non ha sentito la mia parte sulla dichiarazione di incostituzionalità della norma sull'adulterio.
No, ma mi rendo conto, però l'adulterio non è un reato, non è un crimine.
Non è più.
Non lo è più, quindi qui bisogna tenerne conto.
Certo.
Cioè, in che termini tu proibisci a uno che ha gli occhiali, che non vede bene, di usare gli occhiali, mentre l'altro può usare gli occhiali.
Ma se noi ponessimo il problema su un punto di vista diverso, poniamo, soltanto è un'ipotesi, perché ripeto, io parlo come un bambino di 10 anni, parlo come un bambino di 10 anni, e dico, ma scusa, il momento in cui c'è una effettiva sensibilità, cioè che questo embrione, prima di diventare feto, cioè 8 settimane se non ricordo male.
Dunque dipende, ti interrompo, la transizione embrione-feto ha dietro una discussione che non finisce più, si è deciso grosso modo di mantenere i 2 mesi e mezzo, quindi sei intorno alle 10, 11, però varia un pochino, grosso modo è quella, ma c'è un dibattito che non finisce
più. Perché a questo punto si spiegherebbe per quale motivo la legge sull'aborto, che è però del 78, per cui è in tutta un'altra dimensione scientifica, abbia fissato in 12 settimane.
Veniva considerato il 3 mesi secco perché è il momento in cui alcune strutture si formano completamente.
E quali sono queste strutture?
Beh, hai alcuni organi, di fatto hai la distinzione tra rene e tutta la parte genitale, hai distinzione, hai tutta la chiusura dei somiti, del mesoderma laterale, e quindi tutta la parte che fa riferimento a muscolatura, organi interni, cioè hai delle transizioni evidenti nell'organo genitale.
A livello anche di altre leggi europee c'è più o meno questo dato.
Sì, sì, ormai è abbastanza riconosciuto, siamo intorno ai 10, 11, poi magari ci sono dei dettagli, gli spagnoli rispetto, però è quella la fase.
Ecco, allora, se noi fissiamo per l'aborto questo, e tra l'altro, scusate, qui c'è un problema che si pone anche di carattere morale, cioè nel senso che per una donna è sempre un trauma l'aborto, ed è un trauma molto forte, ma questo trauma molto forte molto probabilmente è legato anche a una filosofia che c'è dietro, cioè sto ammazzando un essere umano, d'accordo? Nel momento in cui noi possiamo chiarire alcune cose,
certo.
Per esempio, io stavo facendo un esempio adesso che chiaramente non c'entra con l'aborto, perché sicuramente possiamo, però me lo devi dire tu, ma quando questo embrione, no, può cominciare a sentire qualche cosa, se può sentire qualche cosa?
È in dubbio, non ho il dato preciso, però sicuramente se per sentire intendi suoni, rumori,
No, per esempio posso dire la puntura. Allora, nel momento in cui io adesso non so, i villi coriali non sono da, no, l'amniocente però buca soltanto il sacco, no? E non prende niente.
No, esatto, prendi del liquido
e basta. Ma se io arrivassi a quegli embrioni che sono là dentro, sentirebbero una puntura?
Quello che c'è di ectogenesi ti dice che certamente avresti una reazione. Su questo
cosa vuol
è
dire
dubbio.
Il problema è cosa vuol dire sentire.
Sì,
certo. Cioè, è un enorme problema. Che cos'è sentire? No?
Se per sentire è, se tu vedi una reazione muscolare, sì, ma francamente non mi interessa neppure saperlo, perché ricadi.
Anche la pianta sente.
Esatto, ricadi in quelle fallacie che dicevamo prima. Cioè, sì, sì. Però potresti usarlo e decidere se siamo tutti d'accordo che va bene il momento in cui se ti pungo non succede nulla, se ti pungo e reagisci, però non sta in piedi perché non è universale, non vuol dire niente, no? Proprio come, cioè, è più interessante allora andare a vedere quali sono gli elementi che tu assicuri per il benessere di quel embrio, allora, feto, cioè secondo me può essere quello un elemento, perché io ritengo che se discutiamo di diritto e scienze della vita, cioè dobbiamo trovare la maniera, veramente il linguaggio deve essere certo molto diverso, ma deve essere in grado di parlarsi, perché sennò non funziona. E secondo me deve esserci quello che è la verità di quel momento storico, la conoscenza più avanzata, che ti aiuti a mettere insieme dei compromessi che sono necessari per il retaggio culturale che tu hai dell'universo dei 7 miliardi che si presenta lì e non può ricevere dall'alto la dispensa. Noi siamo quelli bravi che hanno capito che il genoma sì, devi trovare il modo di passare attraverso la cittadinanza scientifica, il parlarne, il dire, ma deve essere chiaro prima qual è la carta che usiamo. La carta che usiamo deve essere quella di avere un metro che sia il più adatto a qualunque contesto e non soggetto a delle critiche. Però il quadro, secondo me, deve essere quello delle libertà. Cioè, per quello che dico, che è necessario dirci prima in quale quadro noi facciamo di discutere di diritto, cioè di come sviluppo la norma e di come applico la norma. E se non ci diciamo questo, su quali criteri? E secondo me deve essere quello della libertà, del corpo è mio e ci faccio quello che voglio, finché non ti do fastidio e non... E da lì tutti i sottesi, certo quello dell'embrione, però a me ad esempio un altro che interessa da morire è quello dell'eutanasia dei minori, però va un po' a sensibilità, l'eutanasia dei minori e sicuramente l'aborto post-natale, cioè a mio giudizio lì bisognerebbe ragionarci, qual è il senso di condannare una persona, è andato tutto storto, non ho avuto modo. Nasce questo bimbo straconciato. Ha senso non porsi il dubbio se non sia il caso di discutere di un aborto post-natale? Cioè, in effetti, quando io arrivo a 18 anni e sono in carrozzella, cioè io posso anche incavolarmi, avevi tutti gli strumenti per analizzare il DNA, per fare cosa? Fischia. E non hai provveduto, cioè mi chiami sul pianeta in queste, cioè, insomma sono elementi che potrebbero essere...
Qui c'è tutta la tematica del diritto al nascere sano, in cui la Suprema Corte di Cassazione non ci sente assolutamente, cioè non c'è questo diritto a nascere sano. Questo è un problema che mi provoca molto, come noi non ne abbiamo parlato perché è un tema tra l'altro particolarmente confuso, come il problema è completamente diverso da quello di cui stiamo parlando adesso, del danno biologico. Vi ricordate che abbiamo parlato del danno biologico, eccetera eccetera, del danno biologico da morte immediata, cioè si tratta del cosiddetto danno tanatologico. La Corte di Cassazione fino adesso dice sostanzialmente che nel momento in cui io muoio immediatamente dopo l'impatto, pensiamo a un incidente automobilistico, sono morto, non ho avuto danno alla salute, e ha sempre scartato il discorso che tra il momento dell'impatto e il fatto di morire concretamente c'è comunque una frazione di secondo, d'accordo? Perché ci sta la frazione di secondo, cioè la morte per impatto immediato, comunque c'è un momento in cui l'impatto c'è e io muoio, c'è una frazione di secondo probabilmente. Loro non ci sentono assolutamente, tant'è vero che io volevo scrivere, ma sono 20 anni che vorrei scriverlo e non ho mai avuto il tempo di farlo perché mi sono dedicato ad altre cose, un articolo molto ironico del tipo, intitolato così, vi dico soltanto il titolo, quando il cielo lo accende l'assicuratore. Perché ricordatevi che se una persona ha un 100% di invalidità, per l'assicuratore è un dramma, ma se muore immediatamente l'assicuratore ci guadagna solo. Perché? Perché al massimo dovrà pagare il danno morale agli eredi, il danno patrimoniale agli eredi, perché papà ti manteneva sostanzialmente, e basta. Ma il 100% di invalidità con vita che permane, vita magari vegetativa, d'accordo, all'assicuratore costa l'ira di Dio. L'ira di Dio. Tenete conto una cosa, io una volta ho fatto, stiamo parlando del 99, feci prendere una ragazza che aveva avuto un incidente automobilistico con danni cerebellari, eccetera, si parlava di 90% di invalidità all'epoca, poi è scesa molto, ma comunque all'inizio io ho ottenuto una liquidazione di 3 miliardi di vecchie lire. 3 miliardi di vecchie lire. Mio padre disse, è poco, perché in un caso così devi chiederne 10, non ci sarei mai arrivato. Perché è chiaro che tu hai una ragazza che fa il liceo classico, che dall'oggi al domani non può fare, cioè sì, poi ha fatto molto, è riuscita a recuperare un po', ma aveva dei danni cerebellari, quindi problemi di equilibrio, certo, eccetera, così e colà. La vita è completamente rovinata di quella ragazza. Non ha prezzo, non c'è niente che possa riparare, probabilmente anche i 10 miliardi non ti possono riparare, perché nessuno ti ridà la vita che non hai avuto, d'accordo? Però il problema è questo qua. Ora, quindi figurati quando a parlare del problema che poni tu in questo momento, cioè del diritto a non nascere, siamo molto lontani, secondo me siamo molto lontani da questo profilo. Certo, è un problema grosso, perché effettivamente oggi ci sono tutte le condizioni. Poi ti potresti anche porre un altro problema. Allora a questo punto io faccio la causa a mia madre e a mio padre, perché voi mi avete messo al mondo non sano e non avete fatto neanche,
sì,
tutti,
sì,
gli accertamenti.
Ci sono già due o tre.
Esatto, quindi ci sono tutta una serie di problemi.
È un tema estremamente. Sì, perché allora, cioè, qui ci si apre.
Sì,
non
c'è dubbio.
Cioè, diventa una questione che non si può trattare anche in questi termini.
No,
cioè,
no.
Perché appunto, perché ci sia diritto a qualcosa, ci deve essere il soggetto di diritto, no? Quindi allora, il diritto a non nascere, quale soggetto? Cioè, non so dire, cioè, se è nato, allora va a dire...
Tieni conto che la Corte di Cassazione, sì, quando nega il danno tanatologico, parte proprio da questo concetto. Devi essere un soggetto di diritto. Sei morto immediatamente, quindi non c'è soggetto di diritto.
Dice che la questione della presunta immediatezza, penso, esatto, che ragioni sullo scarto.
No, ma tant'è vero che se per caso c'è una durata anche minima di qualche tempo, sì, che non è ben identificato, cioè viene di qualche ora, sì, di qualche minuto, in cui tu hai la consapevolezza di quello che sta succedendo, si parla di danno catastrofico, tu il diritto al risarcimento del danno ce l'hai, del danno biologico, ce l'hai.
Certo, non esserci come soggetto.
Ai genitori, perché allora qualunque infelice, cioè scusa, ma io avevo diritto ad essere felice, tu mi hai fatto infelice, cioè, no, mi sembra molto, in questo senso estremamente...
Paradossalmente, se nasce un bambino...
Allora mi sembrerebbe molto più onesto dire, vogliamo riconoscere il diritto dei genitori, di dire quello io non voglio occuparmene, cioè questo è un altro discorso,
certo,
no?
Quello c'è,
allora una questione sociale. Ma no, il diritto del nato a non essere nato, o il diritto del nato malato a...
Manca il soggetto, concordo con te, però ci sono casi in cui questi hanno portato in tribunale, in Francia ci sono questi due.
Cioè, perché appunto se il danno dell'aborto postnatale, a me sembra una scemenza questa, nel senso che sinceramente, poi la mia idea vale niente, però mi sembra che il piano del discorso su... si pasticci molto, no? Se ci si mette dentro questa cosa, perché mi sembra si pasticcia di, usando delle parole, no? Il diritto del nato, allora piuttosto usiamo delle parole più oneste, ripeto, no?
No, certo, ma in questo caso è i genitori,
attenzione, attenzione,
della società non occuparsene, se vogliamo,
certo,
ma la persona, cioè
in questo caso sono i genitori,
esatto, certo. Florinda, devo dire una cosa, che in caso di mancata diagnosi naturalmente colposa da parte del medico di una patologia invalidante per il feto, d'accordo, comporta per la donna e per il padre un diritto al risarcimento del danno. Perché
loro non sono stati informati.
Non sono stati informati e hanno
e non hanno potuto decidere.
Okay. Sì, ma è quello, che, ma è, quello che, è quello che accadrà negli States, perché ora c'è il tentativo di Trump di per ripagare i pro-life, che il medico non comunichi ai genitori che c'è la patologia.
Beh, questo secondo me cadrà molto velocemente davanti alla Corte Suprema.
Speriamo. Perché... Però insomma sono tutti aspetti che saltano fuori di fronte alla capacità tecnica che tu hai di trasformare in un individuo una tua cellula. Cioè, allora questo discorso che tu dicevi prima, no, del legislatore che dice dobbiamo conservare, curare, trattare bene, allora occupati anche delle condizioni di lavoro dannosissime, perché sono una strage ogni volta.
Certo, il problema è che comunque è difficilissimo stabilire un qualche cosa, un criterio proprio per contemperare il diritto dell'embrione, se vogliamo parlare di diritto dell'embrione, ma oggi possiamo parlare di diritto dell'embrione sulla base della... perché comunque l'embrione oggi come oggi è tutelato, entro certi limiti, ma è tutelato.
Ma scusate, posso dire adesso, anche perché così spendiamo molto il tempo? No, se no, però prima, se posso intervenire su questo intervento, così ci diamo, se siete d'accordo, l'abbrivio per il dopo pausa.
Sì.
A me sembra che siano emerse tantissime cose, poi dopo prenderà la parola Riccardo, toccherà la questione anche di eutanasia, eccetera. Nel discorso di Carlo Alberto io ho trattenuto, allora, intanto la premessa. Carlo Alberto dice, si pone una questione che secondo me va trattata in ordine a alcune premesse, che sono la libertà individuale, poi la questione della libertà e della responsabilità sociale.
Esattamente.
Esattamente, e poi la questione dell'arbitrio. No? Quindi la libertà individuale è intesa come arbitrio, libero arbitrio, e la questione della libertà sociale e della responsabilità sociale invece si intende forse in un'ottica che è diversa dall'arbitrio. Quindi mi sembrerebbe interessante, certo, già mettere a confronto il fatto che ci si ponga sulla strada appunto del liberalismo, che ci si ponga due questioni: una, quella della libertà individuale, cos'è la libertà individuale? Cioè, ovviamente sì, non si tratta di farne sopra un sistema, si tratta di dire, come dice, mi sembra molto bene caro Alberto, si tratta di trovare delle convenzioni su cui concordare, no? Per procedere.
Esattamente, no? Esattamente.
Allora, cosa si vuole intendere? Ecco, per libertà individuale, libero arbitrio, no? Perché in filosofia, sai, queste robe diventano
normali. Immagino.
E quindi lasciamo stare, ma contingentemente e progettualmente troviamo un accordo, dice
sì,
Carlo Alberto, e dall'altra parte che cosa si intende contestualmente, convenzionalmente, cosa vogliamo intendere, cosa potremmo intendere per responsabilità sociale. E quindi...
questo, esattamente questo, calato in tutti gli esempi che poi tira fuori.
Esatto, mi è parso che questi due temi,
perfetto,
fossero da discutere. Poi, perfetto, la seconda cosa che mi sembra di poter trattenere, no, come fondamentale nel discorso di Carlo Alberto, è questa. Noi scienziati abbiamo nelle mani degli strumenti che sono intesi come strumenti sociali, socialmente utili. Ragioniamo insieme non sui principi, perché è chiaro che qua c'è non c'è neanche da stare a discutere, no? Il problema è come pensare in avanti, quindi non c'è neanche da dire, ma insomma Ratzinger più per lui,
no.
Ci facciamo tutti i conti più che rimane, cioè, si fa una battaglia di resistenza, ma insomma prima o poi ci si smuoverà anche da lì, credo. Allora Carlo Alberto dice sì, come smuoversi, allora ad esempio propone Carlo Alberto, immaginiamo gli obiettivi, ragioniamo sugli obiettivi, che anche qua, anche questa è una postura etica che ha nella tradizione filosofica una sua ampia eredità, trattazione eccetera, appunto valutiamo gli effetti, decidiamo sugli effetti, in qualche modo decidiamo che progetto abbiamo. No?
Sì.
Cosa desideriamo, cosa sogniamo, quindi che tipo di società vorremmo,
esattamente,
diciamo così,
esattamente.
No? E sulla base di quello cerchiamo di stabilire come possiamo, cioè nella forma di ogni progetto a priori, no? Delle traiettorie che plausibilmente ci sembrino perseguire quella strada,
sì,
no? Quella direzione. Ed è la seconda questione di metodo, diciamo così, no? Circa le decisioni, che si accompagna poi all'indignazione di Carlo Alberto di fronte al fatto che poi invece il legislatore, o a volte invece i magistrati, insomma, no, i giudici, siano in situazione di inadempienza sul piano proprio della competenza spicciola, insomma. E qui c'è un altro problema, ma, come dire, l'indignazione, la vergogna di cui ci si muove la conosciamo tutti, però mi interessavano questi due, sì, pilastri, sì, no? Allora, libertà individuale, libertà e o responsabilità sociale, tema aperto, cosa si intende per arbitro, e poi dall'altra parte una proposta di metodo, invece, esatto, la potremmo, con buona volontà, se ci fosse la buona volontà, perché poi è chiaro,
no, ma chiaro,
se ci fosse la buona volontà, l'interesse, la proposta di interesse comune è questa, no, può essere una accettabile questa proposta, ok. Riccardo dall'altra parte ha iniziato a tratteggiare alcune questioni, mi sembra, che sono sia di dettaglio, no, tipo, vabbè, ad esempio sulla questione delle staminali, eccetera, questo è molto bello, perché tutte e due dite, vabbè, ognuno nel proprio ambito, abbiamo delle proposte, delle idee, no? Cioè, ci si pone la questione, certo, però convenite, credo come tutti noi, che si tratta di trovare una convenzione.
Assolutamente sì.
Il che dal punto di vista filosofico è straordinario, cioè, è straordinario, cioè, se ne vede tutta la forza, no? Anche la forza, anche nel senso proprio della violenza che incita le nostre decisioni sociali, vabbè, non bisogna vederla, cioè, non fare quello che mi dà fastidio è fare le anime belle, no? Cioè, trovare, che no, è come fare al principio, cioè, c'è una forza di cui disponiamo, si tratta di decidere come usarla. Se decidi come usarla, ti fai carico della decisione che hai preso. Se non decidi come usarla, sappi che ne sarai usato, bene o male, no? Perché tanto la forza c'è, è stata immessa, per cui c'è, esiste, no? Questo c'è. Quindi c'è tutto un problema di questo, sì, c'è un filosoficamente interessante, perché dire procediamo per convenzioni è una scelta, ripeto, ha i suoi risvolti drammatici, perché indica che, non, che ci stiamo dando come criterio di verità gli effetti da una parte, i desideri dall'altra parte, e quindi i progetti, cosa vorremmo, che, come vorremmo fare, no? Valutare ciò che è meglio, e chi mi opera, insomma. E vuol dire però che non abbiamo alle spalle una premessa di verità, questa, no? Cioè, che quindi va costruita, e beh, qua è soprattutto la questione della formazione, no? Allora, come mi formo se ho la responsabilità di costruire cosa è vero, ad esempio di costruire cosa è un essere umano, no? Costruirlo, perché non ce l'ho nel DNA che cosa è un essere umano.
No, però questo, no, è anche bello, l'inquietudine che hai rispetto...
L'inquietudine bella dell'avventura...
Poi se rispetti questo... che l'altro anche entra in questa sintonia,
sì,
di pensare, e secondo me è bellissimo, perché poi ci sono valori aggiunti, ciascuno contribuisce con...
C'è una gran paura soprattutto lì sulle scienze della vita e, sì, e della morte, no? Perché adesso Riccardo, certo, toccherà tutto il tema dell'eutanasia, sono la stessa cosa, le scienze, cioè cos'è sapere la vita, no? Che poi diventa come la fai.
Certo, sì, è quello.
Comunque, se siete d'accordo, io farei una piccola pausa adesso.
Sì, ci spero, un bisogno di un'infezione di caffè.
E riprendiamo, al solito, tra un 20 minuti magari, d'accordo? Così poi parla Riccardo, sì, e poi abbiamo un momento di dialogo tutti assieme, se siete d'accordo.
Sì, chi ha interesse lascio...